Definizione della matrice etico-giuridica, ripresa di concetti già esposti, il concetto di azione fuori campo etico e di azione fuori campo giuridico, implicazioni in ordine alla definizione psichica del diritto con obiezione possibile risposta. Allora, qui andrebbe creato uno schema, non ho voglia e non posso. Allora, velocemente, io ho definito il diritto come una restrizione dall'etica, cioè l'etica è più larga del diritto, il diritto è un'etica più stretta dell'etica. Esempio, etica, non essere maleducato e non uccidere. Anche per l'etica vale il principio non uccidere, perché se tu uccidi non commetti solo reato, commetti anche peccato. Diritto, per il diritto la maleducazione non è un reato, ma uccidere è reato. Ecco quindi che il campo si restringe, sempre etica, ma ristretta, cioè il diritto è un sottoinsieme dell'etica, questo in senso epistemico, è per questo che aveva fatto uno schema, perché appunto qui dovevo introdurre degli schemi, nel senso che mostravo i cerchi, ecco qui, non ho voglia e non posso perché sono le 9.36 e io voglio fare tutte queste cose qua subito, per non portarmele via. Allora, implicazioni in ordine alla definizione epistemica del diritto, con obiezione, prima introduco l'obiezione e poi il concetto di fuori campo etico e fuori campo giuridico, se me lo ricordo. L'obiezione è questa: se il diritto è una restrizione dell'etica, con quel che ne conviene, con le implicazioni che ho detto in ordine al diritto pubblico, dicendo che anche il diritto pubblico. Allora, modifico il titolo, vabbè. Allora, qui il titolo va avanti e indietro, quindi confuso. Allora, non lo modifico. Diritto pubblico e diritto privato. Allora, sono tesi che ho introdotto io, non ci sono nei libri di diritto, tesi epistemiche. Mentre nei libri di diritto si dice che il diritto privato ha anticipato il diritto pubblico, perché il diritto nasce come regola, io dico sbagliato, mi pare di aver capito da quello che ho letto all'università, no? Il diritto pubblico precede il diritto privato, e ora te lo dimostro. Prima viene lo Stato, poi viene il diritto. Perché? Perché il diritto privato non è una regola sociale, ma è diritto se c'è la sanzione. E chi la applica la sanzione? Il magistrato e il poliziotto. E quindi non esiste una magistratura privata, esiste solo la magistratura pubblica. E quindi il diritto pubblico precede il diritto privato, perché il diritto privato è diritto se c'è la sanzione, altrimenti sarebbe solo regola, ma la sanzione presuppone la magistratura e quindi lo Stato. Il diritto pubblico costituzionale precede il diritto privato. Questo concetto sarebbe bello esprimerlo con una formula latina, che non conosco il latino, cioè prima lo Stato, poi il diritto. Bello questo, no? Questa tesi, che non piace evidentemente ai cultori del diritto liberisti, che vorrebbero marginare il ruolo dello Stato. Poi, altra implicazione, Stato minimo ti dice, no? Lo Stato deve fare questo, questo, quello, tra le tante cose deve anche amministrare la giustizia. Allora tu vai negli Stati Uniti d'America e vedi che si introducono quelle che sono sfide per il diritto costituzionale, le città private. Psicanaliticamente, una psicanalisi che potrebbe essere definita psicanalisi giuridica, ma qui non introduco e qui non fondo, altrimenti non finisco più, ti dice, bene, città privata, questa è uccisione del padre, cioè dello Stato come padre, Dio padre, cioè tu fai la città privata, questo tu uccidi Dio. Questo fa il liberista, no? Dice, come fanno il Partito Repubblicano, gli americani, te parti, Pedro Bellino, cioè lo Stato non è la connettività tra la gente, ecco, un americano ricco ti dice, questo è comunismo, ma io non sono comunista, la gente se ne va a farsi fottere, per questo io ti faccio il default americano. Sono ricco e non voglio che ci sia uno Stato che protegge la popolazione. La popolazione io la voglio far fallire, perché così la controllo. Basta Stato. In America c'è un forte concetto della nazione, un basso concetto dello Stato. Perché? Perché lo Stato è comunista, in quanto è comunitario. Allora, ti dico, tu ti contraddici, perché lo Stato minimo includeva tra le tante funzioni la magistratura, e quindi voglio vedere io nella città privata, e quindi nello Stato privato in cui al Consiglio dei Ministri si sostituisce il Consiglio di Amministrazione, voglio vedere io se tu riesci ad amministrare una giustizia privata. E cosa fai? Gli dai la mazzetta al giudice? Hai capito? Cioè, in questo concetto di città privata che emarginizza e emargina lo Stato, c'è una contraddizione, perché nella concezione minima dello Stato, cioè quella liberista, proprio ti dimostra che lo Stato ugualmente precede il diritto privato, in quanto lo Stato, anche nella concezione dello Stato minimo, ha la funzione giuridica della magistratura giudiziale. E perché io dico tutto questo? Perché appunto, il titolo andrebbe modificato ma non lo modifico, quando parlo di matrice etico-giuridica e quindi del diritto come restrizione dell'etica, dicevo questo non solo dal punto di vista del diritto privato, ma anche dal punto di vista del diritto pubblico, perché ho già esposto nel sito la tesi secondo cui il fondamento dello Stato è l'etica, già dimostrato, tutte tesi epistemiche che ho introdotto io. Perché il fondamento dello Stato è l'etica? Semplice, perché l'esempio di Pocarno, il giudice deve applicare la legge e il poliziotto ti manda in galera, ma il giudice può decidere di non applicare la legge. E come fa? Per esempio Fausto Pocar ha sepolto alcune prove, come dice, che viene accusato di questo dalla Del Ponte, perché oppure un altro esempio, no? Il poliziotto ti ferma per darti una contravvenzione, sei andato in città a 60 all'ora, no? Ma in realtà lei, vogliamo chiudere un occhio, vabbè, per questa volta ti lascio andare. Lì il poliziotto non ha applicato la legge, quindi esiste un margine di discrezionalità e quindi è il poliziotto e il giudice che scelgono se applicare la legge, e quindi lo Stato non è una macchina automatica. Dice l'episteme, l'ho detto in precedente esposizione, da un lato il cittadino sceglie se obbedire alla legge. Oggi io in autostrada vado a 140 all'ora, non a 130, quindi l'etica precede l'obbedienza della legge, sono io che scelgo se obbedire alla legge. Dal lato dell'applicazione della legge, il magistrato sceglie se applicare la legge. Si dice, ma non ha ambiti di discrezionalità. Ho già dimostrato che l'ambito è assoluto. Qui si potrebbe introdurre un principio, il principio dell'assolutizzazione dell'ambito di arbitrarietà nell'applicazione della legge. Te lo dimostro in poche parole. Il magistrato di fronte all'omicidio è costretto ad applicare la legge. Bene, non lo fa, sarà giudicato da un altro magistrato. Questo altro magistrato deve condannare il giudice. Se non lo fa, sarà giudicato da un altro magistrato. Vogliamo andare avanti all'infinito? No. Alla fine ci sarà un livello in cui tu dici, decido di non accusarti, punto. E cioè, tu dici, lo Stato è una macchina che ti obbliga ad un determinato comportamento? Non è vero, tu sei sempre libero di rifiutarti. Altro esempio, siamo in un sistema giuridico nazista, nella Germania nazista. Il giudice deve condannare l'ebreo, ma il giudice fa obiezione di coscienza perché per esempio è cattolico e dico, bene, tu sei ebreo, io non ti condanno. Il giudice finisce in campo di concentramento, però lì è un esempio in cui il giudice ha scelto di non applicare la legge. Quindi fondamento dello Stato è l'etica, io scelgo se applicare la legge. Allora, azione fuori campo etico, azione fuori campo giuridico. Se il diritto è una restrizione dell'etica, ci sono delle eccezioni. Quindi l'obiezione, e darò la risposta. L'obiezione è questa. Bene, se il diritto è una restrizione dell'etica, ogni azione che viola la legge viola anche l'etica. Non è vero. Nell'insiemistica, che qui non mostro, c'è un momento in cui il sottoinsieme diritto, sottoinsieme dell'etica, deborda, per cui si deve parlare di intersezione tra diritto ed etica. C'è un livello in cui il diritto deborda dall'etica, e questo viene chiamata azione fuori campo etico, che mostra la non perfetta sovrapposizione, in senso di inclusione, del diritto nell'etica. Dimostrazione. Se allora le azioni immorali sono di due tipi, faccio riferimento all'etica cattolica: peccato veniale, peccato mortale. Quindi se il diritto è un sottoinsieme dell'etica, se violo la legge, allora vediamo cosa mi ricordo. Allora, il diritto è sottoinsieme dell'etica, se violo la legge commetto o peccato veniale o peccato mortale. Adesso ti dimostro che io posso commettere una irregolarità giuridica, cioè un vero e proprio reato, no, oppure più, meno, meno reato, cioè una sanzione, un'azione passibile di sanzione amministrativa, e ti dimostro che questo non è né peccato veniale né peccato mortale, e quindi non è vero che il diritto è un sottoinsieme perfetto dell'etica. Sono in una strada, davanti è un rettilineo, davanti ho 20 km dritti, dietro ho 20 km dritti, non c'è nessuno, non c'è nessuno. È vietato fare un'inversione a U. Io faccio l'inversione a U. Ho messo in pericolo la vita di qualcuno? No. Ho commesso la violazione del codice della strada? Sì. È vietato fare l'inversione a U. Cosa faccio? Vado a confessarmi, padre, ho violato la legge, perché cosa hai fatto? Ho fatto un'inversione a U. No. E quindi ho violato la legge, ma non ho commesso alcuna azione immorale. E qui si dimostra appunto, in questo esempio estremo, che appunto il diritto non è un perfetto sottoinsieme dell'etica. E questa è fuori d'azione campo etico definita. E quindi la risposta qual è? La risposta a questa obiezione è che esiste anche un'azione fuori campo giuridico, e cioè esiste anche un atto immorale, anche grave e quindi passibile di reato. Com'è il discorso qua? Che è non reato in senso morale, non peccato in senso morale, ma reato in senso giuridico. Ecco, allora, io devo dimostrare che esiste, per parlare di azione fuori campo giuridico, poi i termini vanno rovesciati perché la mia intelligenza arriva fino a questo punto. Cioè, non so bene se l'una e l'altra. Io introduco i concetti, poi gli altri li sistemeranno. Allora, definisco azione fuori campo giuridico un'azione che è reato in senso giuridico, ma non è immorale. E adesso appunto devo dare l'esempio, che devo inventarlo perché non me lo ricordo più. Un reato grave che non è un'azione immorale. Questo è l'esempio di prima. No, io devo determinare. Allora, azione fuori campo giuridico. Io devo parlare di un peccato grave mortale, per esempio, passibile di dannazione eterna, che non è un reato giuridico. Allora, l'esempio è semplice. L'uso dei contraccettivi tra i coniugi, no? Assimilato dalla morale cattolica all'onanismo, che ti dice, no, l'atto sessuale è sia procreazione sia unione, ma tu appunto non puoi usare il contraccettivo. E quindi, oppure, che ne so, la masturbazione, no, ma quella sarebbe adolescenziale, la masturbazione in un trentenne, ma neanche quella è vero, perché il catechismo ti dice che se appunto sotto certe condizioni è lieve anche il peccato. Un altro esempio è insomma un esempio di azione immorale grave, passibile di condanna eterna, che non è un reato. L'aborto, con l'aborto tu devi andare a confessarti dal vescovo, no? L'aborto quindi scomunica, quindi peccato mortale, che però sotto certe condizioni per la legge è non è reato. Ecco, questo dimostra l'azione fuori campo giuridico, cioè questi problemi, e qui concludo l'esposizione, sono problemi per cui, a partire da una definizione di diritto come sottoinsieme dell'etica, dimostro che ci sono condizioni per cui questo inserimento del diritto nell'etica, che ho dimostrato, hanno delle eccezioni. L'ho dimostrato sia dal punto di vista dell'etica sia dal punto di vista del diritto.